Newsline Sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio. Alea Multiutility ha chiesto, dunque ottenuto, un prestito da 965 milioni di euro per un terzo utile a rifinanziare il debito esistente, due terzi invece destinato a nuovi investimenti. E mentre le opposizioni polemizzano con questa scelta, la quotazione in borsa sembra allontanarsi. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La notizia è che Alea Multiutility ha raccolto 765 milioni con un finanziamento bancario a medio e lungo termine e un prestito obbligazionario a 10 anni di 200 milioni. Totale 965 milioni di prestito per sanare il debito pregresso, finanziare l'attuazione del piano industriale presentato nel 2022 e, per i restanti due terzi, finanziare un piano di investimenti per il rafforzamento delle infrastrutture e una maggiore efficienza operativa nei servizi ai cittadini, dice l'amministratore delegato Alberto Irace. Quindi investimenti per tre obiettivi: migliorare la qualità del servizio, contenere le tariffe e ridurre la dipendenza da impianti terzi. Ora, quando si ricevono prestiti di questa portata da istituti nazionali e internazionali, vuol dire che l'azienda è solida ed è considerata in grado di onorare gli impegni. Nello stesso tempo non si possono non vedere i 672 milioni di debito nel bilancio del 2023, e le opposizioni fanno sentire la loro voce. Paolo Bambagioni, della lista Schmidt in Consiglio Comunale a Firenze e presidente della commissione di controllo del comune, parla di un gioco al rialzo sul debito che rischia di affossare le prospettive future di Alea Multiutility, con effetti che potranno ricadere su bollette e qualità dei servizi. Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune, chiede di convocare una seduta urgente per parlare della gestione finanziaria della Multiutility. Per il PD è invece già tutto alla luce del sole e approvato in tutti gli organi amministrativi delle società coinvolte. Questa operazione, ovvero il tradizionale accesso al credito, sembra allontanare o congelare l'opzione quotazione in borsa, che in questi mesi ha visto la contrarietà di una parte dei soci e dello stesso PD.
La cronaca: confiscati dalla Guardia di Finanza di Roma e Firenze beni per oltre 71 milioni di euro nella disponibilità di 17 persone, 13 di origine cinese, 4 italiani, indagate a vario titolo con l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati tributari all'attività finanziaria abusiva. Il sequestro disposto dal GIP di Firenze, corrispondente all'IVA, che sarebbe stata evasa attraverso 29 soggetti economici con sedi nelle province di Roma, Firenze, Prato, utilizzati per commettere un'ampia frode fiscale nell'import di beni dalla Cina. A dirigere le indagini la Procura Europea Capitalina. Al vertice della struttura una coppia di coniugi cinesi che, attraverso numerose società e professionisti compiacenti, riusciva a introdurre sul mercato italiano beni di provenienza cinese, capi di abbigliamento, calzature, borse, accessori, in completa evasione dell'IVA. Attraverso l'abuso del cosiddetto regime doganale 42, la merce poi veniva sdoganata principalmente in Bulgaria, Ungheria e Grecia e poi trasferita direttamente negli hub logistici in Italia per la successiva commercializzazione. E sempre per quanto riguarda Prato, è stato eseguito il sequestro delle quote sociali della sede di Arte Stampa SRL, la stamperia di tessuti per abiti da donna gestita da imprenditori cinesi, dove la notte tra il 25 e il 26 gennaio scorsi un operaio orientale era stato accoltellato da un collega. Il GIP ha convalidato il sequestro d'urgenza disposto dalla Procura di Prato. Nel complesso è stata individuata una condizione di sfruttamento lavorativo nei confronti di 14 dipendenti di nazionalità cinese privi di permesso di soggiorno e di almeno altri 4 lavoratori stranieri regolarmente presenti al territorio italiano. Gli operai erano costretti a lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, con una retribuzione sotto soglia minima legale e con condizioni alloggiative e igienico-sanitarie considerate precarie. Un gruppo di lavoratori erano costretti a dormire sul luogo di lavoro in locale adiacente alla sede dell'azienda. Un ruolo significativo nell'acquisire le prove è stato svolto da 10 lavoratori che hanno scelto di collaborare con l'autorità giudiziaria, tra questi l'operaio ferito dopo essere stato accoltellato da un collega. Alle 18.38 ci colleghiamo invece con Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera amici di Controradio.
Perché questa mattina voi avete fatto il punto sui dati della criminalità di strada a Firenze negli ultimi 6 mesi. Cosa risulta, Salvatore?
Allora, dunque, risulta un quartiere 1 che ha la situazione più complicata, che è divisibile in due zone, la parte del centro storico in senso stretto e l'ex parte periferica ai confini col quartiere 4 e col quartiere 5, che è l'area ampia di San Jacopino. Ed è praticamente la zona che ha il maggior numero di accadimenti criminali, seguita da quartiere 4 e quartiere 5 più o meno appaiate, che hanno una situazione in peggioramento, mentre il quartiere 1 ha avuto un febbraio in miglioramento rispetto a gennaio e i mesi precedenti. Più tranquilli il quartiere 3, anche se sono iniziate le spaccate nel mese di febbraio, e abbastanza tranquilli il quartiere 2, con delle problematiche che io chiamo le cosiddette fiammate, che ha avuto settembre-ottobre con numerose spaccate che però poi sono cessate, e poi accadimenti sporadici.
Ecco, da questi dati cosa emerge? Che considerazioni si possono fare?
Considerando che sono dati veri ma empirici, nel senso che rappresentano il 40-50% dei dati effettivi degli accadimenti, perché sono quelli che arrivano a me da fonti aperte e dalla rete dei comitati. Ce ne sono sicuramente di più che non sono riuscito a censire. Tenete presente che con la legge Cartabia e con l'obbligo di querela oramai molti dati non escono nemmeno più. E quindi questi sono dati importanti che ti permettono di capire l'evolversi di una situazione. I dati nei sei mesi non sono pochi, e ci sono anche troppi fuochi d'artificio, perché quelli segnalati sono 68, ma sono di sicuro più del doppio, perché da alcune zone periferiche, zona Brozzi, via Pistoiese, so che ci sono, ma non mi arrivano le segnalazioni, ma mi hanno detto che ci sono. Quindi mi mancano alcune fonti. E poi emerge, e non è emerso dal rapporto presentato oggi, ma a seguito delle domande dei giornalisti, emergono poi la presenza oramai sul territorio comunale di una cinquantina di gang. Poi altri fenomeni che mi preoccupano è l'aumento della violenza per futili motivi. Noi abbiamo assalti a supermercati nella zona dell'Isolotto e nella zona di Novoli e nel quartiere anche uno in parte, e poi abbiamo gli assalti, atti di violenza sui mezzi pubblici e atti di violenza nei pronti soccorsi. E queste porta impennate in alcune zone.
Allora, diciamo per chi non ci seguisse, non conoscesse i ragionamenti sui fuochi d'artificio, il sospetto o la certezza è che nella quasi totalità, diremmo nella totalità, sono in riferimento all'arrivo di carichi di droga, no? E quindi segnalano.
Sono comunque un'attitudine criminale.
E comunque
possono significare controllo del territorio da parte di gang giovanili, arrivo di droga, semplice festa ma per far vedere agli altri che comunque io posso, oppure in una minoranza di casi voglia di festeggiare ma comunque è vietato lo stesso, perché avere l'autorizzazione per lanciare in sicurezza fuori d'artificio è complicatissimo.
Dunque, quello che volevo chiederti, siccome c'è il dibattito sempiterno su che facciamo, maggiore presidio del territorio, servono più forze dell'ordine, serve un'operazione sociale, l'altro giorno eravamo all'Isolotto e si parlava appunto di iniziative che potessero riportare al centro la socialità e quindi attraverso questa i rapporti vicinali e dunque il controllo del territorio.
Allora, per quanto riguarda il centro storico, sicuramente l'attitudine commerciale oramai esistente nel settore abitativo del centro storico ha danneggiato, perché si è perso proprio il concetto di vicinato in molti casi, perché comunque il centro storico è pieno di persone che vanno e vengono e sempre meno residenti. Questo porta a una città diversa da com'era e questo è un problema. Poi sicuramente, anche per tutte le altre zone, serve una maggiore socialità, e poi servono misure di prevenzione, misure di repressione con le giuste punizioni. Anche la prevenzione ovviamente, anche trattare le dipendenze ovviamente, e la giusta punizione non deve, nel caso dei gruppi giovanili però, portarli a frequentare scuole di criminalità. Quindi vanno trovate soluzioni alternative, manca però un supporto normativo nazionale per avere soluzioni alternative che siano punitive ma non mi facciano crescere criminalmente dei soggetti giovani o minorenni o diventati maggiorenni da poco. Poi occorrono maggiori risorse nell'ambito della sicurezza, siamo sempre sotto organico e questo è un problema, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i pronti soccorsi.
Grazie Salvatore Carli di Fondazione Caponnetto, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Che però poi viene in mente che è una società, diciamo, che è impostata su criteri individualistici oramai, no? Perché ci hanno portato ad essere così, ad una parcellizzazione sociale sempre maggiore, a badare al proprio, eccetera, eccetera. Ripartire alla socialità è quantomeno complicato, no? Cioè, qui va fatta un'operazione ben più ampia di ricostruzione, proprio anche, diremo, culturale, se vogliamo antropologica, perché da decenni il tipo di società che abbiamo vissuto era impostata su criteri per cui l'importante sei tu e poi tutto il resto, no? E quindi la questione della socialità è veramente così, insomma, da ricostruire ex novo quasi. Si aiutavano molto questi ragazzi in difficoltà. Quando si parla di Forteto si parla di persone che stanno profondamente male. Questo quanto ha detto Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto, oggi in audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sullo scandalo degli abusi avvenuti nella comunità del Mugello. Avevamo tante responsabilità, ha detto Fiesoli, civili, penali, al Forteto, e poi ha aggiunto: mi trovavo molto bene. Fiesoli ha 84 anni, ora è condannato a 14 anni e 10 mesi per violenze e maltrattamenti. Ha anche affermato: sono venuti a trovarmi politici e magistrati, sono diventato amico di diverse persone al Forteto, quanto ai minori ospiti della comunità, ha spiegato Fiesoli, erano affidati al Tribunale dei Minori ed erano felici di stare con noi. Aumentare i salari è una battaglia sacrosanta, ma se si sbagliano gli strumenti non si va lontani. Il salario minimo è uno strumento sbagliato, non c'è alcun bisogno di introdurre nei bandi di gara un riferimento a un minimo salariale, basta pretendere che le aziende che partecipano applichino i contratti nazionali di riferimento che prevedono già minimi salariali complessivamente più alti dei 9 euro indicati dalla regione. Ed è inevitabile allora chiedersi se si stia davvero cercando di difendere i lavoratori oppure se invece non si continui a fare le prove del campo largo in vista delle elezioni regionali. Questo quanto ha dichiarato la segretaria generale della CISL Toscana Silvia Russo a commento alla proposta di legge approvata ieri dalla giunta regionale proprio sul salario minimo a 9 euro che dovrà essere vagliata dal consiglio regionale. E a proposito di elezioni regionali, oggi conferenza stampa di Rifondazione Comunista che ha dichiarato che si presenterà alle prossime elezioni regionali con l'obiettivo di creare una coalizione alternativa a quelle di centrosinistra e centrodestra. Buonasera Alessandro Favilli. Buonasera. Segretario regionale PRC, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, qual è il percorso che intendete aprire a partire da queste prime battute della campagna elettorale?
Dunque, ci sono due tipi di percorso, uno sociale e uno politico. Uno, quello sociale, intendiamo continuare le nostre battaglie sulla materialità delle questioni, quindi i trasporti, la sanità, l'energia, il lavoro. Queste sono questioni che noi non abbandoniamo e non sono relative solo alla campagna elettorale. Sono questioni di tutti i giorni. Poi c'è la rappresentanza politica, perché noi pensiamo che c'è un'area che si oppone ovviamente alla destra, ma altrettanto ovviamente alle politiche del presidente Gianni, che ha bisogno di essere rappresentata. Quindi, siccome Rifondazione Comunista è la forza politica più antica, più organizzata in Toscana, si mette a disposizione per costruire un fronte ampio che si presenti all'elezione regionale. Questo a partire dalle liste di cittadinanza, meglio chiamare, di cittadinanza o le coalizioni che Rifondazione in numerosi comuni ha contribuito a realizzare, hanno avuto ottimi risultati nell'ultimo turno di elezioni amministrative in Toscana, 5 Stelle, che non ha ancora deciso.
Ma quanto è grande quest'area? Perché diciamo nell'ultima tornata elettorale, quella del 2020, è vero che era un momento un po' particolare, c'era il Covid, era una stagione politica completamente diversa. Alla fine quest'area diciamo faceva riferimento più o meno a Tommaso Fattori ed ebbe il 2,20%. Insomma, qual è il risultato che voi credete di poter ottenere con questa operazione?
Ma innanzitutto io i voti sono di vecchia scuola, mi scusi. Sono abituato a contarli nell'urna e non vado su sondaggi, però lei ha detto una cosa esatta.
No, io non ho parlato di sondaggi, perdoni, ho dato i dati delle scorse regionali.
Esattamente. Volevo rinforzare il fatto che avesse detto una cosa giusta, naturalmente. È stato l'unico momento in cui quest'area che ha una presenza in Toscana non è stata rappresentata al Consiglio regionale, perché altrimenti in tutte le altre tornate elettorali, compresa quella del 2015, noi siamo stati rappresentati.
No, ma questo è chiaro, volevo capire con lei per l'appunto
Io penso che ci sia la possibilità di sfondare il 5%, che è la soglia di sbaglio.
Secondo lei qual è il tema forte su cui puntare? Cioè dov'è che ha fallito Gianni, secondo lei?
Secondo
un tema concreto, uno in particolare.
Il concreto è la sanità. Ci sono due questioni. La prima è la questione della sanità, perché è sotto gli occhi di tutti, anzi direi sulla pelle di tutti, perché ognuno di noi diventa paziente prima o poi e quindi si scontra con le difficoltà della sanità pubblica, che non si può imputare semplicemente alle politiche governative di 30 anni, perché è 30 anni che noi tagliamo i soldi al Servizio Sanitario Nazionale, ma per quanto riguarda la regione significa l'ambito in cui più la regione è presente e operante, che ha delle responsabilità enormi. L'altra seconda questione impatta sulla questione della crescente povertà nella nostra regione. Noi crediamo che ci voglia una legge che ripristino faccia un reddito di cittadinanza regionale.
Fermiamoci qui, molto chiaro. Grazie Alessandro Favilli, segretario regionale Rifondazione Comunista. Buona serata.
La ringrazio, buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 marzo alle 21 e domenica 9 alle 16:30 La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli, François Mesrechi e la soprano Bei Bei Li. Uno spettacolo che unisce prosa e lirica per restituire un quadro intimo e inedito del grande maestro.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280-525.
Venerdì e sabato, Il sesso degli angeli di Roberto Castello. In una scena scabra, due danzatrici eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti spiazzante, che alla fine lascia trasparire qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica. Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze nella 18ª edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 11 alle 19 un'ampia ed originale selezione di vintage e handmade. Oggetti, vestiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Scopri tra i banchi pezzi incredibili e rari nel segno della sostenibilità e dell'acquisto consapevole. Visarno Market, sabato 8 e domenica 9 marzo. Info e programma completo. Pagina Facebook Visarno Market. Controradio.
Dal 6 di maggio sarà di nuovo visitabile l'antico fondo della Biblioteca del Convento di Santo Spirito a Firenze, nell'omonima piazza, restaurato e reso disponibile anche al pubblico. Sarà intitolata Padre Stanislao Bellandi. La nuova apertura della biblioteca è stata annunciata questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza e della Giunta regionale, durante la presentazione dell'edizione primaverile dei convegni di Santo Spirito. È stata anche l'occasione per parlare della famosa RSA, cosiddetta di lusso, che dovrebbe sorgere, ma il condizionale è quanto mai d'obbligo in questo caso, nell'ex area del distretto militare in Piazza Santo Spirito. Lo dico con forza: se dovesse andare avanti il tema dell'RSA, noi non possiamo più stare lì perché le finestre si affacciano nel chiostro, noi non vogliamo denaturare quel luogo. Questo è quanto ha dichiarato padre Pagano, il priore del convento. Noi non condividiamo questa operazione, l'RSA cozzerebbe con la nostra presenza, ha precisato Pagano. Se non ci fosse stata la nostra comunità agostiniana sarebbe stato brutto lo stesso, ma noi qui possiamo dire qualcosa. Lo facciamo dal 1250. Sulla biblioteca sentiamo proprio padre Pagano e Giovanni Cipriani, già docente di storia della Toscana presso l'Università di Firenze.
Partiamo proprio dal 1300 con nostro confratello Luigi Marsili, che iniziò l'esperienza dei convegni di Santo Spirito e soprattutto ha avuto l'intelligenza di ospitare con una grande apertura, no? Quindi ospitando Petrarca, Boccaccio, Dante stesso, e questa cosa si è poi prolungata anche nei secoli successivi, quando il nostro priore Nicolao Bicchielli ha ospitato Michelangelo, che dopo, per gratitudine alla comunità, al priore, fece questo crocifisso di legno che tuttora conserviamo in sagrestia. Oggi vogliamo ancora continuare questa tradizione, credo che deve essere proprio la vocazione principale di Santo Spirito, quello di curare la cultura, l'arte e l'accoglienza di tutti coloro che vogliono in qualche modo sviluppare questi aspetti senza alcuna distinzione, diciamo, credenti, non credenti, di altre religioni.
Santo Spirito rinasce e si apre alla cultura nel modo più straordinario, con una serie di iniziative legate alla valorizzazione della basilica, del chiostro, delle più antiche antiche testimonianze, con conferenze, incontri, la pubblicazione molto interessante di un volume che illustra tutte le tombe del chiostro. Viene aperta il 6 maggio la biblioteca.
La Toscana amplia la sperimentazione dello psicologo di base. La regione infatti estenderà ad altre 10 case di comunità il servizio sulla base dei risultati dei primi 3 mesi di sperimentazione, partita a settembre 2024, considerati incoraggianti ovunque. La sperimentazione terminerà nel marzo 2026. Andrea Piazzoli è membro dell'esecutivo dell'Ordine dei Psicologi della Toscana. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La pandemia credo che è più che aumentare, diciamo, il bisogno, ha messo in evidenza un bisogno che c'era. Le persone hanno sempre mediamente bisogno di questo tipo di supporto e quindi ecco, diciamo che sono molto contento che la Toscana progressivamente stia inserendo in sempre più case della salute questo servizio, sono sempre più gli psicologi che vengono assunti e assorbiti all'interno del nostro sistema sanitario per garantirlo. Ora ci sono in tutta una serie di province in più, sto aggiunto Pisa, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Arezzo, Grosseto, Badia San Salvatore, insomma nelle diverse ASL della nostra regione il servizio viene esteso costantemente.
Cosa vuol dire psicologo di base nella casa di comunità?
Vuol dire intanto che la persona ha una presa in carico interdisciplinare. Una delle cose belle di questo servizio è proprio che ci sono diversi professionisti che collaborano nella presa in carico del paziente, quindi non c'è solamente una presa in carico sulla parte fisiologica ma anche su quella psicologica, che è un po' l'obiettivo delle case di comunità, dei nostri presidi territoriali, e chiunque si può rivolgere direttamente alle case della salute per avere accesso a questo servizio. Su Fondazione ISE c'è la possibilità appunto della gratuità del servizio.
La cronaca, Lele Mora è indagato dalla DDA di Firenze per calunnia e falsa informazione al pubblico ministero, notizia riportata oggi dal quotidiano La Nazione, da quanto appreso un testimone ascoltato nell'ambito delle inchieste sull'autobomba del 1993 avrebbe rivelato che l'agente dello spettacolo gli avrebbe confidato di essere in possesso di copie di foto che avrebbero ritratto Silvio Berlusconi in compagnia di un esponente mafioso. Mora, convocata a fine 2024 in procura a Firenze come testimone, avrebbe negato di avere la copia degli scatti ed averne parlato con quell'interlocutore. Gli inquirenti però, ritenendo attendibile la versione del testimone, hanno scritto Mora nel registro degli indagati. La morte di David Rossi, il responsabile comunicazione Monte dei Paschi, che precipitò dalla finestra del suo ufficio nella sede della Banca Senese il 6 marzo del 2013. Più passa il tempo più siamo convinti che David non fu suicidato, non si sia suicidato, e continueremo a chiedere la verità in tutte le sedi dove ci verrà permesso, questo quanto ha dichiarato oggi Carolina Orlandi, la figlia della compagna di David Rossi, appunto nel 12° anniversario della morte. Da oggi è già visitabile sulla facciata visibile sulla facciata di Palazzo Strozzi a Firenze il grande neon Sex and Solitude, in occasione dell'omonima mostra dedicata all'artista britannica contemporanea Tracy Emin, la prima in Italia in un'istituzione. Dal 16 marzo fino al 20 luglio sarà possibile scoprire le 60 opere di questo artista multimediale che esplora il rapporto con il suo corpo, la malattia, il sesso. Oggi Palazzo Strozzi ha annunciato anche l'inaugurazione di un nuovo spazio che aprirà il 29 maggio, Project Space, dedicato ad artisti e artisti emergenti e nuovi linguaggi dell'arte. Viola Giacalone ha intervistato il direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino.
Sono molto lieta di poter presentare il restauro della lastra di materiali lapidei diversi e di grande pregio che sta ai piedi dell'altare della famiglia Buonarroti, perché non c'è solo la tomba di Michelangelo ma c'è anche l'altare di famiglia con una pala di Giorgio Vasari, l'andata al Calvario restaurata alcuni anni fa dalla...
Allora, no, questa era la voce chiaramente di Cristina Cidini per quello che riguarda Santa Croce. Lo recupereremo in seguito. Intanto vi facciamo sentire per l'appunto la voce di Arturo Galanzino.
Grandissimo momento per noi, per l'arte contemporanea a Firenze e in Italia, perché come sapete si tratta di una delle più grandi artiste viventi, una voce fortissima, un artista dirompente, di rottura, in grado di parlare del suo vissuto in modo, in grado di parlare a tutti attraverso la propria esperienza personale di temi forti legati al suo corpo, legati anche alla malattia in questo caso, nelle ultime fasi della sua vita. L'opera della facciata è chiaramente un'opera assai specifica, è il titolo della mostra, Sex and Solitude, quindi sesso e solitudine, è un titolo già forte di per sé, è una tecnica che l'artista usa da tanto tempo. Sapete, c'è l'opera famosissima nella stazione di St. Pancras, no? Questa grande neon, più grande di questo rosso, è anche al museo di Oslo, ha fatto diverse opere assai specifiche utilizzando questa tecnica che ricorda un po' la sua infanzia a Margate, no? Sulla costa inglese, dove è un luogo veramente centrale per il suo vissuto, ma anche per la sua vita di adesso. Margate ha un suo studio, ha questa fondazione che aiuta i giovani artisti, la loro formazione, e i neon vengono proprio da lì, perché quando lei era piccola, ricorda, se leggete la sua autobiografia, di tutti questi neon un po' kitsch che caratterizzavano questa città balneare. Volevamo darvi un'altra sorpresa. Apriamo fra un paio di mesi, a fine maggio, un nuovo spazio espositivo nel cortile di Palazzo Strozzi, entrando sulla sinistra, lo chiamiamo il Project Space. Aprirà proprio il 29 maggio con una mostra dedicata a Giulia Cenci, la grande scultrice, gloria locale, perché come sapete di Cortona. Sarà un luogo dedicato all'arte emergente.
Aurora di sera. Al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 11 marzo, Veronica Pivetti porta in scena L'inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole. Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L'inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Ripartono le visite culturali per i soci della Controradio Club. Per la prima volta i soci potranno visitare con una guida il gabinetto VSE, le stanze d'autore di Pierpaolo Pasolini, Alberto Arbasino, Luigi Dalla Piccola e Vasco Pratolini. E le due mostre in corso dedicate a Cesare Pavese e ai tasti della poesia, le macchine da scrivere e gli oggetti personali dei maggiori scrittori del Novecento. La visita è gratuita e si svolge mercoledì 12 marzo alle 17:30. Prenota subito a club@controradio.it. Massimo 15 partecipanti.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est, si è verificato un incidente al chilometro 5 tra Firenze Ovest e il bivio A1-A11. In A1 verso Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPR in direzione mare, 2 km di coda in diminuzione tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Sempre in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna. Code alle uscite di La Strassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Human fear, so that's all right with me. I
Al Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio è stata prorogata fino al 13 marzo la mostra Life Support, la nave di Emergency. È un percorso fotografico sulle missioni umanitarie e salvataggi in mare. Raffaele Palumbo questa mattina in esterna ne ha parlato con la vice sindaca di Campi Bisenzio Federica Petti e Walter, un esponente di Emergency della Piana.
Una mostra importantissima che abbiamo fortemente voluto come comune e come fondazione, perché parliamo di umanità, parliamo dei salvataggi in mare, parliamo di persone, e questo ci teniamo molto a dirlo. Proprio nei giorni scorsi una trentina di migranti sono stati fermi nella piattaforma petrolifera in mezzo al mare, affamati, malati, è morta anche una persona, c'erano dei bambini, e questo non può accadere nei nostri mari, non può accadere nei nostri mondi. Ecco perché insieme a Emergency e insieme al nostro ospite che ha aperto un po' la mostra, Bassi di Sanogo, un calciatore della Fiorentina Under 18 che a 13 anni, ripeto 13 anni, è venuto in Italia da solo, abbiamo aperto questa mostra proprio per testimoniare che parliamo di persone in un mondo come il nostro, in cui parliamo di guerra, parliamo di bombe, parliamo di riarmo continuamente e parliamo di minaccia dei migranti. Invece è bene alzare la voce e dire che l'umanità deve essere salvata. Per questo ringrazio Emergency.
Sì, ne abbiamo passate tante e ne continuiamo a passare. Questa logica dei cosiddetti porti sicuri, che in realtà sono porti lontani, sono un grosso aggravio sia di costi per le associazioni che fanno queste attività, sia per impedire di poi essere presenti sui posti e fare i salvataggi. Quella della per Emergency è un po', diciamo, l'ultimo nuovo progetto, quello della nave, rispetto agli altri di cura che già vanno avanti da 30 anni. Era un forte desiderio di Gino Strada che purtroppo non è riuscito a vedere realizzato, e la decisione di mettersi a capofitto in questa attività è dovuta al fatto che in questo mar Mediterraneo molto vicino a noi è pieno ormai di cadaveri e non possiamo stare a guardare. E parliamo di persone, poi le possiamo etichettare in tanti modi, migranti, stranieri eccetera, ma sono soprattutto persone, e a questo bisognerebbe pensare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che parte dalla Lucchesia, è una storia che ha, diciamo, il proprio punto di partenza il 27 ottobre del 2022. Ci fu una tragica esplosione che portò alla morte di due persone, e la tubazione di derivazione del gas dell'utenza al civico 7818 non era stata isolati in maniera idonea e corretta rispetto alla rete fognaria sovrastante all'epoca della posa in opera, circa 32-33 anni, e oltretutto la valvola di intercettazione del gas posta sotto strada al civico 7819 era stata lasciata aperta il 13 ottobre del 22 su incarico e controllo di GESAM in assenza dell'allaccio dell'utenza interna. Insomma, una serie di circostanze che hanno portato a due vittime. Buonasera a Marta Franceschi, che ci racconterà con noi lo sgomento, naturalmente anche la denuncia rispetto a quello che è accaduto. Buonasera.
Buonasera.
Perché rispetto a questa vicenda, no, che poi io ho raccontato per caposommario, ma naturalmente lei ci racconterà meglio, voi dite, insomma, le nostre vite sono state distrutte, ma la rete del gas non è sicura, però c'è una richiesta di archiviazione da parte della procura. Che succede?
È una cosa tipicamente all'italiana, nel senso che è conclamato che ci sono stati degli errori nell'installazione, o meglio, delle non conformità, diciamolo per bene. Questa è una rete che è stata installata negli anni 90, su cui si è creato un foro, che ci ha messo molti anni a crearsi, probabilmente perché era stato anche isolato male, ma il vero problema è che mancavano degli sfiati di sicurezza. Già rispetto alla normativa cogente degli anni 90 ci sarebbero dovuti essere dei tubi che facevano sfiatare eventuali perdite all'esterno. Questi tubi non c'erano, meglio c'erano ma non erano di lunghezza adeguata. Questi tubi ci dovevano essere perché l'impianto del metano era stato fatto troppo vicino alla fognatura. Infatti, che cosa è successo? La perdita ha sfogato nella fognatura ed è entrato il gas metano, è entrato in casa causando l'esplosione. se ci fossero stati questi tubi di lunghezza opportuna, questo non sarebbe successo, la perdita avrebbe sfogato sulla strada e non sarebbe successo niente. Ciò nonostante, la procura mi chiede l'archiviazione e noi ci chiediamo, prima cosa, perché la giustificazione è non si riesce a trovare chi era in capo al cantiere all'epoca, ma da che mondo in mondo si dovrebbe andare a prendere, quindi, quando non si sa, il più alto in carica? Strage di Viareggio Doscet, sono andati a prendere fino a Moretti. Quindi questa è la prima perplessità. La seconda perplessità rispetto a questo è un tema di incolumità pubblica. Quante reti, quanti impianti del gas ci sono a Lucca installati così?
Questa è una bella domanda. Allora, l'avviso di chiusura di indagine è arrivato a settembre del 2024, ipotizzava diversi reati a carico di 15 persone appartenenti a 4 diverse società, però appunto la richiesta di archiviazione appare come un colpo di spugna rispetto a tutto questo.
Esatto, per noi è stato un fulmine a ciel sereno, perché le indagini sono andate avanti 2 anni e mezzo, tra l'altro in maniera molto scrupolosa. Sono stati ingaggiati dal GIP un collegio di periti che hanno fatto un lavoro eccelso nel ricostruire quello che è successo. Quindi sono stati indagati inizialmente 42 persone, poi 15. Noi eravamo estremamente fiduciosi, in un tal senso lo siamo ancora, no? Perché adesso la cosa è nelle mani del GIP, però siamo anche allibiti di come da un settembre, con certe ipotesi di reato ben definite, si siano arrivati ad una richiesta di archiviazione. Siamo rimasti molto, molto stupefatti.
Ecco,
un'altra cosa che c'è da dire è che 2 settimane prima dell'esplosione, su questo impianto non conforme è stata fatta un'altra derivazione per allacciare un'altra casa.
E nessuno si è accorto che non fosse conforme, nemmeno in quel caso.
Non si sono accorti o non hanno preso i dati di impianto. Cioè, la nostra domanda, infatti la nostra richiesta di opposizione verte anche e soprattutto su questo, lasciando stare quello che è successo negli anni 90, che posso capire sia difficile da investigare, ma 2 settimane prima chi è andato a intervenire su un impianto ha guardato che quell'impianto lì potesse sopportare una modifica di quell'entità?
Ecco, voi cosa farete? Chiedere l'opposizione? Presentare l'opposizione?
Assolutamente, l'abbiamo già presentata. Mm-hmm.
E naturalmente l'attesa è quella che venga fatta giustizia, non solamente per le persone che hanno perso ovviamente i propri cari come lei stessa, ma anche per quello che diceva, cioè un fatto di incolumità pubblica.
Certamente. Cioè, non possiamo accettare, cioè, che si aspettano, che accettiamo passivamente il fatto che ci dicano sì, ci sono degli impianti non conformi, si va ad agire su questi impianti non conformi, poi succede una disgrazia ma nessuno paga, non è colpa di nessuno. Questo non può essere accettabile.
Anche perché, questo lo dico io, nelle more le società di gestione dei servizi, insomma, come in questo caso gas, energia eccetera, fanno utili importanti, quindi come dire, dal punto di vista della sicurezza forse probabilmente potrebbero investire di più, no?
Esattamente, questa che gestisce la rete a Lucca, la proprietaria dell'infrastruttura, quindi ha quantomeno la responsabilità civile, perché poi c'è anche quella, è una società a partecipazione pubblica, quindi col comune di Lucca, Tosco Gas e quant'altro, quindi ha chiuso il 2023 con un utile pazzesco, ha dato un milione di euro al comune di Lucca, e noi a 2 anni e mezzo non abbiamo avuto né giustizia risarcitoria civile, né a questo punto forse nemmeno quella penale, non lo sappiamo. È abbastanza stupefacente dal punto di vista di una società pubblica che è questo atteggiamento.
Grazie Marta Franceschi, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie a voi.
Storia pazzesca, se ci pensate. Va bene, per modo di dire, va male. Ma previsione del tempo, domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso con locali addensamenti in mattinata sulla costa, nel pomeriggio sulle zone interne possibili formazioni locali banchi di nebbia in pianura, nelle prime ore del mattino i venti sono deboli, variabili, mari poco mossi, le temperature pressoché stazionarie, pure in lieve calo nei valori massimi. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi. E da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.